discutere, ma così come testo base abbiamo preso semplicemente la vecchia tradizione di Cei, e leggerlo una prima volta prima del commento può essere una buona cosa. Iniziare questa mattinata di ascolto della parola con il capitolo 9 del libro del Coelet. Iniziamo con una preghiera che ti aiuta il Signore, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti ringraziamo, Signore, per la tua parola. Chiediamo la docilità dell'ascolto. Chiediamo la creatività, la fantasia, la gioia di incontrarti. In gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Con la fotocopia avete da una parte la traduzione cosiddetta vecchia della CEI, prima del 2008, e dall'altra parte invece un testo di un filosofo del Novecento che ha segnato la storia della filosofia e del pensiero occidentale, Martin Heidegger, e in Essere Tempo del 1927. E un testo un po' denso, non lo leggeremo tutto, ma ha dei punti di contatto sorprendenti con il capitolo 9 o in genere con il libro del Coelet, in particolare con questo capitolo. Leggiamo la traduzione e ci fermiamo a commentare alcuni punti. Ricordo, così come idea di base di queste nostre mattinate e così in tutti questi anni in cui ci siamo incontrati qua a Santo Stefano per ascoltare la parola, che l'importante di queste mattinate non sono le parole nostre, di Don Ildefonso e mie, ma le parole del Signore stesso per voi nel silenzio, nell'ascolto, nella meditazione. Dunque, la parte più importante di questa mattina non è questa prima ora, un quarto in cui ascolterete noi due, ma quel momento di silenzio che voi vi potete prendere dopo, quell'ora di silenzio qua in questa sala o in altri ambienti qua di Santo Stefano, per riprendere questo testo e chiedere al Signore: Signore, che cosa mi dici attraverso queste parole? Come queste parole toccano il mio cuore. Allora, il testo di questa mattina dice così: infatti ho riflettuto su tutto questo e ho compreso che i giusti e i saggi e le loro azioni sono nelle mani di Dio. Questo versetto 1 è come un cappello all'insieme del capitolo, no? Ed è un'espressione che nel nostro linguaggio corrente è abbastanza abituale, no? Come si dice, siamo nelle mani di Dio. In realtà è la conclusione, o una delle prime conclusioni a cui arriva Coelet dopo questo itinerario di distrutturazione e di distruzione di ogni certezza che è il suo libro, il suo scritto, no? Non c'è niente di certo, assolutamente niente, e dunque l'unica cosa è l'abbandono radicale, la resa radicale, nelle mani di Dio. I giusti e i saggi e le loro azioni sono nelle mani di Dio. E vuol dire tutto, cioè vuol dire che non siamo noi i signori della nostra vita. Vuol dire anche che siamo protetti. No? È come se all'inizio di questo capitolo il narratore o l'autore sacro dicesse: non abbiate paura. È come se ci dicesse: sto parlando molto forte, sto distruggendo un sacco di vostre certezze, ma voi non abbiate paura, siete nelle mani di Dio, voi che mi state leggendo e dunque voi che siete saggi, e anche le vostre azioni, siamo nelle mani di Dio. Questo gesto delle mani di Dio per noi, dicevo, è riscontato perché fa parte del nostro linguaggio corrente, soprattutto credo, non so se, cioè, non sono italiano, ma credo che piuttosto nel meridione si usa di più questa espressione, ed è bellissima, ma insomma anche qua, anche al nord, credo che sia comune alla lingua italiana e ad altre lingue anche, ma nella Bibbia ha un sapore particolare, perché di Dio l'unica cosa che si può citare nell'Antico Testamento sono le sue mani. L'unica cosa che l'Antico Testamento, che la Bibbia ebraica, osa descrivere di Dio, del Dio che è indescrivibile, sono le sue mani. Quando dice nel Salmo che il nostro sguardo non osano guardare il volto di Dio, ma sono come lo sguardo della serva o del servo alle mani del suo padrone, che aspetta un segno, un movimento. O quando si dice che la mano del Signore ha fatto meraviglie. Certo è una figura retorica, no? Per dire l'azione di Dio, però ha anche una sua fisicità. La mano di Dio è l'unica cosa che conosciamo di Dio. È il suo potere di plasmare, di dare, di proteggere, di afferrare, di accarezzare, di toccare, di creare. E poi continua, sempre in questo primo versetto che è un cappello, l'uomo non conosce né l'amore né l'odio. E questo è incredibile, perché sono i due sentimenti più contrastanti che noi possiamo provare. Se volete, uno può dire, sì, l'uomo non conosce la matematica, l'uomo non conosce la storia, l'uomo non conosce le complicazioni della vita, i massimi sistemi, l'uomo non conosce la propria interiorità, però l'uomo non conosce né l'amore né l'odio, è forte questa. È come dire, l'uomo non conosce proprio nulla, perché neanche ciò di cui tu hai la percezione più forte, che quando odi qualcuno o quando ami qualcuno, neanche questo tu sai. È come dire, non conosci niente di te stesso, dei tuoi sentimenti più evidenti, anzi renditi conto che l'amore e l'odio sono la stessa cosa, e questo o sono molto vicini. Quanto sono vicini l'amore e l'odio, la letteratura di ogni tempo ce lo dice, l'esperienza umana, la psicologia più recente, come si passa in fretta dall'amore e l'odio e come in realtà tutte e due le cose sono intrecciate. Allora, da questa esperienza che a tavolino dovrebbe essere chiara, che un conto è l'amore e il suo opposto è l'odio, l'autore del Coelet ci obbliga a una sincerità, dice, ma la tua esperienza di amore e odio davvero è così chiara? Davvero è così lineare? Confessa che non sai, che non conosci l'amore e l'odio. Tra l'altro, alcuni traduttori lasciano intendere che il testo potrebbe anche riferirsi all'amore e all'odio di Dio, no? O all'essere amato o essere odiato da chi non si sa, no? Dagli altri, dal mondo, forse da Dio, no? Non ci capisci niente neanche nelle tue profondità, nelle profondità più fondamentali della tua vita, essere amato o non essere amato. E allora questo è il dubbio radicale, no? Chi di noi non ha questo dubbio radicale se è amato o non è amato? E allora, se questo è il tuo dubbio radicale sul quale ti muovi, allora davvero tutto è dubbio. Niente, niente è solido, perché alla base non sai neanche se sei amato o non sei amato. E forse in ogni tua relazione c'è questa domanda: sono amato, sono odiato, non lo so. E di riflesso, quando tu ti rivolgi a qualcuno, non sai te stesso bene se odi o ami quella persona. E poi, terza pennellata in questo cappello, davanti a lui tutto è vanità. Ed è come se al lettore venisse ridato di nuovo la parola chiave di tutto il libro, col quale il libro inizia. Evel, vanità, soffio, dispersione. Tutto è dispersione, tutto è spreco. Questo è il titolo di questo capitolo di nuovo, no? Davanti a lui tutto è vanità. Davanti a lui, davanti a chi? Davanti all'uomo, davanti a noi, tutto è spreco. Dopo questo titolo, il capitolo sembra abbastanza bene strutturato. Possiamo distinguere tre grosse parti a partire da qua. Una prima parte va dal versetto 2 al versetto 6 ed è la tematizzazione della morte. La morte come ciò che sigilla, conferma che tutto è dispersione, che tutto va a perdersi, e che dunque niente rimane come solidità. Ecco, è la morte, la tematizzazione della morte, del non esistere, del non essere. Poi c'è una seconda parte, dal versetto 7 al versetto 10, ed è un nuovo sguardo sulla vita, uno sguardo, si potrebbe dire, di umile godimento e dunque di gratitudine, che abbiamo già incontrato in Coelet. Non è la prima volta. Non è la prima volta che dopo la distruzione di una sicurezza fuori dalla vita ci riporta alla presenza noi stessi dentro la vita come dono di Dio. Però vediamo che qua lo fa in modo, vedremo che qua lo fa in modo un po' diverso ancora rispetto alle altre volte. E poi c'è una terza parte che va dal versetto 11 fino alla fine, che è una sorta di radicalizzazione del discorso della vanità. Se nella prima parte è la morte che rende vana la vita, e dunque il dopo la morte che ci fa capire che tutta la vita è vanità, in questa ultima parte invece il potere di vanificazione è osservato all'interno stesso della struttura della nostra esistenza. La struttura stessa della nostra esistenza è vanificante. Il evel, la vanità, la dispersione, fa parte già radicalmente, intrinsecamente del nostro essere al mondo, anche senza bisogno di considerare la morte. Non ci fosse la morte, sarebbe ugualmente vana la nostra vita, sarebbe ugualmente un soffio disperso. E in questo senso Coelet non si stanca di radicalizzare il suo discorso. Si potrebbe dire: non ci dite al peggio, perché siamo proprio è un pensatore acutissimo, no? Va proprio al midollo dell'esistenza, non si accontenta di grandi generalità o di idee facilmente accettabili, ma va a pensare le cose fino in fondo. Vediamo un po' queste tre parti. La prima è la tematizzazione della morte, che è presentato come la sorte unica per tutti. Vi è una sorte unica per tutti, e dentro questa prima parte, dentro questa parte sulla morte, si possono distinguere ancora due sottoparti: quella del versetto 2 è una sorta di titolo, e poi dal versetto 3 al versetto 6 cerca di definire meglio il suo discorso. Il titolo è: vi è una sorte unica per tutti, e per confermare questa sua affermazione fa un elenco di opposti, tipico del modo di parlare ebraico, per esprimere la totalità, no? Per opposti, come noi diciamo di giorno e di notte, per dire sempre. Allora, vi è una sorte unica per tutti: per il giusto e l'empio, per il puro e l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per il buono e per il malvagio, per chi giura e per chi teme di giurare. Dunque, inutile muoversi in questi estremi. Siamo accomunati dalla stessa sorte. È come dire, se il giusto è giusto perché aspettava una sorte diversa, è stato giusto invano. Se il puro è stato puro perché aspettava una sorte diversa, è stato puro invano. Se hai offerto sacrifici perché aspettavi una sorte diversa, hai offerto sacrifici in vano. Ancora una volta la lotta spietata contro ogni teologia della retribuzione, in primo luogo della retribuzione post-mortem. Non c'è un premio. Le cose o le fai con aderenza totale al presente, come se fosse tutto qua, oppure non le fai. Se volete, è il massimo dell'essere rimandato alla densità infinita del momento presente. Nel momento presente trovi il senso eterno. Altrimenti, se lo cerchi fuori dal momento presente, se questa profondità del valore della tua vita lo cerchi fuori, altrove, dopo, quando arriverà chissà chi, allora hai sbagliato tutto, è tutto vano, perché non c'è, è una sorte unica. Con questo Coelho non sta facendo un trattato di escatologia, di dire che allora non c'è il giudizio, non è questo, non è questo. Tra l'altro è interessante che il Coelho si situa in una tappa della riflessione del popolo ebraico sulla morte, che è una lunga maturazione. La morte nella Bibbia, negli strati più antichi della Bibbia, è prima di tutto una disgrazia, è ciò che bisogna evitare. Nella Genesi addirittura è il risultato del peccato, è perché Adamo ed Eva hanno peccato che saranno soggetti alla morte. In qualche modo Dio si spera che forse un giorno ci salverà dalla morte, ci eviterà la morte, e allora si elencano questi patriarchi che vivono 600 anni, 700, 800, 900 anni, come per dire ce l'hanno fatto quasi a scappare dalla morte, però comunque alla fine sono morti. Poi però esiste in Israele una tappa in cui si prende maggiormente consapevolezza che la morte è una chiave per l'intera esistenza. La morte è la cifra dell'esistenza. E allora forse la morte non è da vedere come quella sciagura, quella cosa da evitare, da allontanare il più possibile, ma la si può guardare in faccia, come si guarda in faccia ogni limite umano, ogni finitezza umana. Forse allora la morte è il segno per eccellenza del fatto che siamo creati come creature finite, come creature con un limite, con un confine, confinate entro un tempo, dunque non infinite. Forse allora la morte è ciò che ci rende diversi da Dio. Forse perché noi moriamo, scopriamo che siamo uomini, che siamo creature. E allora forse la morte è ciò che c'è di più proprio, di più squisitamente nostro, di più personale, di più intimo. Muoio da solo. Nel fondo si muore con se stessi. E allora è il momento per eccellenza dell'essere se stesso. È il momento per eccellenza di quando io penso alla mia morte, tutta la mia vita prende un altro valore. Quando io mi metto davanti alla mia morte, al fatto di essere finito, vedo come reagisco. Se reagisco con insofferenza, con paura, con rabbia, con ribellione. Se reagisco con gratitudine. Se reagisco nella relazione con Dio, col mistero, con chi mi ha creato. Se reagisco con rifiuto della relazione. Ecco, la morte è il punto nevralgico allora della nostra esistenza, è il punto di rivelazione della nostra esistenza, non soltanto il momento della morte, ma la morte che sta davanti a noi. La morte come anticipata in ogni momento, come ciò che dà senso a ogni momento della nostra vita. Allora l'ebreo capisce piano piano che in quella morte lì c'è il massimo della vita. C'è il massimo della vita. Sarà l'esperienza poi, pochi anni dopo Coelet, ma chissà, in realtà la cronologia di Coelet è molto discussa, dunque chissà se un po' prima o un po' dopo, dell'esperienza della prima tematizzazione del martirio in Israele, e quella fatta dai Maccabei, quando Israele è occupato dai sovrani ellenistici, e questi figli, no? I famosi sette figli di una madre resistente, no? Un po' come se fossero i partigiani, no? Contro l'occupante, e che dice ai propri figli: non abbiate paura di morire, perché questa vostra morte, per fedeltà a Israele, per fedeltà al vostro popolo, per fedeltà al Dio dei nostri padri, questa morte è ciò che dà la vita a voi stessi, al popolo e addirittura ai vostri occupanti stessi. Morire in un certo modo è la vita. E allora tutta la vita può essere illuminata dall'idea di morire in un certo modo. Coelet però ancora dice che c'è un male sotto il sole, versetto 3, questo è il male in tutto ciò che avviene sotto il sole. Una medesima sorte tocca a tutti, e anche il cuore degli uomini è pieno di male, e la stoltezza alberga nel cuore mentre sono in vita. Il testo non è chiarissimo, in realtà che cos'è il male in ciò che avviene sotto il sole? Non è tanto il fatto che una sola sorte è unica per tutti, ma il fatto che gli uomini non se ne accorgono, perché una medesima sorte tocca a tutti, eppure il cuore degli uomini è pieno del male e la stoltezza alberga nel cuore mentre sono in vita. Poi se ne vanno tra i morti. Terribile, come viene, come una piccola aggiunta insignificante alla fine, così l'ultima parola. Poi se ne vanno tra i morti. Una vita di stoltezza e poi non c'è più nulla. Una vita di stoltezza se non pensi che poi non c'è più nulla. Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza. Meglio un cane vivo che un leone morto. I vivi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Non c'è più salario per loro, perché il loro ricordo svanisce. Il loro amore, il loro odio, la loro invidia, tutto è ormai finito, non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole. E qua c'è lo spiattellare davanti ai nostri occhi, la nullità, il nulla. È una cosa molto moderna, perciò poi ho copiato questo testo di Heidegger, no? Molto moderna. C'è il nulla. È importante mettersi davanti al nulla. Qua addirittura c'è un accenno, una eco di una, come sapevo, di una credenza ebraica primitiva, che il morto ancora per un po' di tempo vive nel ricordo delle persone. E dunque c'è ancora un po' di vita, una sorta di ombra dopo la morte. Poi però neanche più quello, no? Non c'è più salario per loro, perché il loro ricordo svanisce. Le due parole ebraiche, tra l'altro, sono offrono una certa assonanza fra di loro, no? Non c'è più il ricordo, non c'è più la eco. Queste due parole si riecheggiano anche foneticamente fra di loro. Non si ricorda più nulla di te. Dunque mettiti davanti al nulla, sappi che sei un miracolo al di sopra del nulla. Ti rendi conto che sei una scintilla infinitamente piccola al di sopra di un abisso enorme e infinito di nulla. testo di Heidegger che avete dall'altra parte, non lo leggo tutto, ma alcune frasi, no? È un linguaggio molto filosofico, molto tecnico, non è probabilmente per fare una meditazione, oppure forse sì, non lo so, ma dice le prime righe: la morte sovrasta l'esserci, la morte non è affatto una semplice presenza non ancora attuatasi, non è un mancare ultimo ridotto ad minimum, ma è prima di tutto un'imminenza che sovrasta. Ma all'esserci, l'esserci è un modo con cui Heidegger chiama l'uomo, l'esistenza dell'uomo, no? L'esserci come essere nel mondo sovrastano molte cose. Il carattere di imminenza sovrastante non è esclusivo della morte. Un'interpretazione del genere potrebbe far credere che la morte sia un evento che si incontra nel mondo, minaccioso nella sua imminenza. Un temporale può sovrastare come imminente la riparazione di una casa, l'arrivo di un amico, possono essere imminenti tutte cose queste che sono semplici presenze o utilizzabili o compresenze. Il sovrastare della morte non ha un essere di questo genere. La morte è una possibilità di essere, che l'esserci, cioè l'uomo esistente, l'esserci stesso deve sempre assumersi da sé. Nella morte l'esserci sovrasta se stesso nel suo poter essere più proprio. In questa possibilità ne va per l'esserci puramente e semplicemente del suo essere nel mondo. La morte è per l'esserci la possibilità di non poter più esserci. Poiché in questa possibilità l'esserci sovrasta se stesso, esso viene completamente rimandato al proprio poter essere più proprio. In questo sovrastare dell'esserci a se stesso dileguano tutti i rapporti con gli altri esserci. Questa possibilità assolutamente propria e incondizionata è, nel contempo, l'estrema. Nella sua qualità di poter essere, l'esserci non può superare la possibilità della morte. La morte è la possibilità della pura e semplice impossibilità dell'esserci. Così la morte si rivela come la possibilità più propria, incondizionata e insuperabile. Come tale è un'imminenza sovrastante specifica. Questa possibilità più propria, incondizionata e insuperabile, l'esserci non se la crea accessoriamente e occasionalmente nel corso del suo essere. Se l'esserci esiste, è anche già gettato in questa possibilità. Poi continua sulle diverse sentimenti e stati affettivi rispetto alla morte, ma è interessante come Heidegger riprende questa tematizzazione della morte come la tua possibilità più propria che rivela tutta l'esistenza come un poter essere, cioè rivela la tua vita come un miracolo, come un potere, come un potere. Tu puoi essere, tu puoi scegliere, ma questo è la morte che ti rivela questo. E allora per Heidegger poi l'esistenza genuina, autentica, è un'esistenza del essere trattino per trattino la trattino morte. È colui che si pone di fronte alla sua morte. È colui che non ha paura di sapere in ogni momento che lui è per la morte e che vive in quello che Heidegger chiama questa angoscia esistenziale, ma che non è l'angoscia, la paura, l'essere agitato, al contrario, è questa condizione di sapere che sei finito e che però sei chiamato a scegliere, puoi scegliere, tu puoi essere. E l'esaltazione del momento proprio tuo, della possibilità tua di scegliere te stesso, di scegliere la tua vita. In questo senso si potrebbe dire che Heidegger laicizza un discorso squisitamente spirituale o biblico, no? Perché in realtà anche i grandi maestri spirituali ti dicono, per il discernimento, per la scelta della tua vita, immaginati come se tu fossi alla fine dei tuoi giorni. Questo per esempio Sant'Ignazio di Loyola lo propone negli esercizi spirituali, no? nella fase più acuta del discernimento, in cui si tratta di fare una scelta, magari una scelta anche importante nella vita, dice: ebbene, fai questo esercizio, ti metti davanti al Signore e immaginati nel punto ultimo della tua vita, nella morte, quando metti il punto finale sulla tua esistenza. E allora da lì, guardando da lì indietro verso questo momento qua, ti chiedi che cosa mi piacerebbe ricordare in quel momento lì, che cosa in quel momento lì mi piacerebbe aver fatto adesso, aver scelto adesso. Ecco, quello è il momento dell'autenticità, no? Con l'autenticità di quel momento lì, con lo sguardo autentico di quel momento lì, io mi posso scegliere oggi, no? Mi posso decidere oggi. E allora si apre questa parte centrale, un'esaltazione del momento presente. Va, mangia con gioia il tuo pane, sono parole che abbiamo già sentito altre volte da Coelet, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. È bellissimo questo, no? Coelet si pone sempre a metà strada fra la cultura ellenistica dilagante in Israele nel terzo secolo, nel secondo secolo prima di Cristo, e qualche cosa però che rende il suo discorso specificamente ebraico. Allora, questo invito al bere, al godersi la vita, ha qualche cosa dei discorsi da banchetto greco, no? Da simposio, no? Su, beviamo, no? Rallegriamoci, prendiamo questo momento presente. Eppure aggiunge: perché Dio ha già gradito le tue opere. E questo è bellissimo. Cioè, tu non è che devi pagare chissà che cosa, o rinunciare a chissà che cosa, o allontanarti dal tuo presente per chissà che motivo, ma Dio ha già gradito le tue opere. Quello che tu sei è gradito da Dio. E questo è il motivo per cui tu puoi tornare al presente. In questo desiderio nascosto dell'uomo del godersi il presente, in questa ansia, smania del godersi il presente, c'è sempre la possibilità, il rischio di un disordine, perché nel fondo lo puoi vivere anche con sensi di colpa, lo puoi vivere anche come ciò che non ti è dovuto, come ciò che tu non meriti. Invece Coelet ti dice: ti è dato da Dio, allora non aver paura. Il momento presente ti è dato da Dio proprio come isola su questo mare di nulla che ti ho fatto contemplare appena prima. Il momento presente è questa punta dello spillo, no? del contatto con Dio, la tua pelle che è toccata e allora che vive. Ma è una punta di spillo il presente, un attimo, un secondo, una frazione di secondo, da vivere pienamente perché Dio ha già gradito le tue opere, cioè puoi essere in questa punta di spillo, non fuggire da questa punta dello spillo, perché il problema è che a volte quando Dio ci tocca con questa punta infinitamente piccola, ma punzecchiante, forte, noi siamo altrove perché crediamo ancora di dover riparare chissà che cosa nel passato. Dio ha già gradito le tue opere, stai nel presente. In ogni tempo le tue vesti siano bianche e il profumo non manchi sul tuo capo. Ricorda un po', no, il Vangelo quando Gesù parla del digiuno, no? Quando digiunate, rivestitevi di vesti belle, profumate il vostro capo, perché non lo fate per un no alla vita. Il digiuno nel Nuovo Testamento non è un no alla vita, ma è un modo di educarsi a godere ancora più intensamente il momento presente, a cogliere ancora più fortemente il momento presente. E qua Coelet riesce allora ad arrivare a una piega molto sottile del nostro cuore, che noi il nostro rapporto con Dio lo viviamo come nemico della vita o alleato alla vita. La nostra fede è un sì alla vita o è un altro dalla vita? o è un no alla vita, o è un fuori dalla vita. Coelet riesce a fare della vita il sacramento di Dio, il sacramento, la presenza reale di Dio, che ha gradito le tue opere, e allora tu stai nell'accogliere con cuore semplice ciò che ti viene dato. Vesti bianche di festa, profumo. Le vesti, lo abbiamo detto tante volte, alcuni di voi sono stanchi di sentirmelo dire, le vesti sono per gli antropologi è la seconda pelle, cioè è l'interpretazione della tua pelle. E come vorresti che sia la tua pelle? E la pelle è la quintessenza della nostra limitatezza, è l'emblema della nostra finitezza, del nostro confine. Allora che il tuo confine sia la tua interpretazione del tuo confine sia una veste bianca, sia una festa, che tu sia contento di avere una pelle, che tu sia contento di avere un fine, perché allora hai capito che cos'è la morte. La morte è come questa pelle tua, tu muori, cioè hai una pelle, tu a un certo momento muori nel tempo, così come muori nello spazio. Se vai dal tuo cuore verso l'esterno, ancora per un po' sei tu, le costole, un po' di grasso forse, e poi c'è la pelle, e poi non sei più tu. C'è un limite. 10 centimetri davanti al tuo torace, non sei più tu. E questo il Signore ha gradito, ti ha gradito così. Veste bianche, profumo sul capo. Profumo è come fai stare quelli che ti stanno vicini. E questo è il significato del profumo. Che si stia bene vicino a te. Se tu stai bene nella tua pelle, come dicono i francesi, être bien dans sa peau, stare bene nella sua pelle, nel proprio limite, allora chi sta vicino a te sta bene e sente il tuo profumo. Godi la vita con la sposa che ami per tutti i giorni della tua vita fugace che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua sorte nella vita e nelle pene che soffri sotto il sole. Tutto ciò che trovi da fare, fallo finché ne sei in grado, perché non ci sarà né attività, né ragione, né scienza, né sapienza giù negli inferi dove stai per andare. Cioè renditi conto che hai un'occasione incredibile nella tua vita. Renditi conto delle occasioni di una ricchezza sconcertante. Vivi la tua vita come la sorpresa delle occasioni che ti sono offerte. E allora ricordati che non sono mai scontate, che sono sempre dei doni. E poi viene l'ultima parte. L'ultima parte è ancora, come dicevo, più acuta come nullificazione, no? Potere nullificante della stessa struttura dell'esistenza. Dice così: ho visto anche sotto il sole che non è degli agili la corsa. Ho visto sotto il sole, dunque adesso non sto parlando di dopo il sole, di dopo la morte, ma qua in questa terra, sotto il sole, non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra, e neppure dei sapienti il pane, e degli accorti la ricchezza, e nemmeno degli intelligenti il favore. Allora, è una introiezione in questa vita della stessa dinamica che prima ci ha spiegato fra la vita e la morte. Ciò che la corrispondenza, se volete, il premio dopo la morte, non c'è neanche in questa vita. Il premio che uno può aspettare, la logicità del divenire non è soltanto un'illusione quando si parla del dopo la morte, ma un'illusione già quando si parla di questa vita. Non è degli agili la corsa, come dire, vedete, umanamente uno potrebbe dire, uno che è agile corre di più. Beh, ho visto tante corse in cui ha vinto colui che non era agile. Noi potremmo dire, ho visto tanti concorsi vinti da chi non doveva vincere. No? Né dei forti la guerra, ma infatti uno potrebbe dire dovrebbero essere così più preparati, che no, le cose vanno in un modo misterioso, le cose vanno senza che noi possiamo cogliere la logica di come vanno. E dunque noi non siamo neanche capaci di capire come le cose vanno, perciò non siamo capaci di predire il futuro, perciò non siamo signori di niente. E neppure dei sapienti il pane, uno potrebbe dire uno che è sapiente, nel senso ebraico, cioè che è abile, che ha una capacità, che sa lavorare, deve avere più pane, deve guadagnare più pane, deve essere così, più avere più mezzi, no, neanche quello. Allora non sei signore di niente, non devi cercare di capire il segreto di niente. Ancora una volta si ritorna al titolo dell'inizio, no? L'abbandono radicale, nelle mani di Dio e solo di Dio, nelle mani agili, sapienti, capaci di Dio, solo quelle mani sanno, solo quelle mani, le tue mani non fanno niente. Infatti l'uomo non conosce neppure la sua ora. Ah, prima ancora nel versetto 11, ancora l'ultimo pezzo è fondamentale, perché il tempo e il caso raggiungono tutti. Bellissimo. Quasi come se il tempo nel senso che avevamo visto, credo, la seconda volta, il kairos, il momento favorevole, no? il tempo favorevole, il tempo decisivo e il caso raggiungono tutti. È quasi come se questo tempo favorevole sia in realtà un caso. È quasi come se il tempo è quella cosa che ti capita. Ti capita il tempo. Ti capita il tempo come occasione per deciderti. Ti capita la vita. La vita, diceva qualcuno, è ciò che ci capita mentre siamo occupati in altre cose, in fare altro. Allora è come se Coelet ci dicesse: lascia che ti capiti la vita, ma senza essere occupato a fare altre cose. Non essere occupato a fare altre cose mentre ti capita la vita. Il tempo e il caso raggiungono tutti. È come se fossimo tutti presi, no, da questi lacci che è il tempo, da questa rete che è il tempo. E infatti l'immagine viene subito spontanea dopo il versetto 12, infatti l'uomo non conosce neppure la sua ora, simile ai pesci che sono presi dalla rete fatale, agli uccelli presi al laccio, l'uomo è sorpreso dalla sventura che improvvisa si abbatte su di lui. L'incidente, l'imprevisto. L'imprevisto come cifra di ulteriore vanità. Ulteriore vanità. Come luogo ermeneutico, si potrebbe dire, cioè interpretativo dell'intera esistenza. L'incidente, l'imprevisto, è la chiave di lettura della tua vita, o è chiave di lettura per la tua vita. Ciò che ti capita, come ci stai in ciò che ti capita? Ma non vedi che quello che ti capita continuamente è come un incidente, positivo, negativo? È come un imprevisto. Ma avevi previsto qualcosa? Forse alcune cose sì, ma le cose principali probabilmente no. Anche questo fatto visto sotto il sole e mi parve assai grave. C'era una piccola città con pochi abitanti. Un gran re si mosse contro di essa, la sediò e ricostruì contro grandi bastioni. Si trovava però in essa un uomo povero ma saggio, il quale con la sua sapienza salvò la città. Eppure nessuno si ricordò di quest'uomo povero. C'è il tema del ricordo, no? Cioè anche in questa stessa vita non c'è ricordo se tu non hai un po' di soldi, se tu non hai un po' di potere, se tu non sei qualcuno. Non vedi come tutto è vanità? Perché la stessa storia si costruisce su criteri assolutamente inaccettabili. Quell'uomo saggio non era ricco e allora non è ricordato. Non lo vedi come si costruisce la storia? Ti sembra normale? È come se Coelet ci buttasse in faccia l'assurdo del come si intreccia la storia, come si costruisce la storia. E allora non cercare altro fuori dalla punta dello spillo. È ciò che ti viene dato, che ti capita, che ti viene regalato, delle opere che Dio ha gradito. È meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole calme dei saggi si ascoltano più delle grida di chi domina fra i pazzi. È meglio la sapienza che le armi da guerra, ma uno sbaglio solo annienta un gran bene. Non lo vedi come anche nella struttura stessa del bene e del male su questa terra c'è una sproporzione inaccettabile, un piccolo sbaglio, uno annienta un bene enorme. Allora non c'è proporzione in niente, non c'è proporzione se guardi dopo la morte, non c'è proporzione se guardi dentro questa vita. Siamo nelle mani di Dio. E con questo testo il Coelete ha fatto ancora un passo in più in questa fede radicale, nuda, si potrebbe dire la fede totalmente nuda. O Dio o niente, perché è niente, il resto è niente, cioè non c'è niente, non c'è un senso. Allora è una spinta sull'orlo dell'abisso, come dice Kierkegaard, no? Heidegger ha preso tra l'altro questa tematizzazione della morte da Kierkegaard. Sei sull'orlo dell'abisso del non senso, e lì o ti butti nelle braccia di Dio oppure c'è semplicemente il niente dopo la vita, ma il niente anche in questa vita, nelle mani di Dio. Grazie. Capito, no?